Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è sabato 4 marzo. Io sono Maria Grazia Calandrone e questo è Qui Comincia. Un programma a cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, regia e scelte musicali di Ennio Speranza, in redazione Claudio Vedovati. Oggi è l'anniversario della nascita di Lucio Dalla e di Giorgio Bassani. In chiusura faremo il nostro omaggio a Lucio Dalla, ma ora voglio parlare un po' di Giorgio Bassani. Bassani è nato a Bologna nel 1916, visse infanzia e adolescenza a Ferrara e poi si trasferì a Roma, dove visse fino alla morte avvenuta nel 2000. Quindi Bassani ha attraversato tutto il Novecento. È stato direttore della rivista Botteghe Oscure, dove ha pubblicato dei nomi come Dylan Thomas, Bataille, Blanchot, Auden, Artaud, Truman Capote, fra gli italiani, Soldati, Cassola, Caproni, Calvino, Bertolucci e Pasolini, nomi che fanno bene soltanto a pronunciarli. Ma soprattutto, come direttore editoriale della casa editrice Feltrinelli, nel 1957 portò in Italia, in anteprima mondiale, il Dottor Givago di Boris Pasternak. Un romanzo capolavoro che parla d'amore all'interno della rivoluzione russa, sul quale potremmo parlare a lungo, ma dal quale ci limitiamo a leggervi i versi finali del L'alba, dove Givago Pasternak, il medico poeta, lamenta di aver perduto le tracce della donna amata a causa della guerra e poi, dopo averla rincontrata, sentiamo che cosa accade nella sua anima. Io per loro, per tutti, sento come se fossi nella loro pelle. Anch'io mi sciolgo come si scioglie la neve, anch'io come il mattino aggrotto le ciglia. È come me gente senza nome. Alberi, bambini, persone casalinghe. Da loro tutti io sono vinto e solo in questo è la mia vittoria. I due versi finali meravigliosi. Pasternak ci dice che la storia separa duramente e malamente le persone, ma che l'amore dura anche oltre la contingenza drammatica e rinnova la gioia di stare al mondo, di questo fondersi con il creato e con le creature di questo creato. E i due romanzi più noti di Giorgio Bassani si muovono in un ambito simile, ovvero nell'ambito dell'irruzione della storia nelle vite cosiddette normali. E i romanzi sono Il giardino dei finzi contini e Gli occhiali d'oro. Sono ambientati entrambi a Ferrara nel 1938, dunque quando vengono emanate le leggi razziali fasciste. Entrambi i romanzi raccontano gli sconvolgimenti nella vita privata. Il primo è Il giardino dei finzi contini, nella vita di una famiglia borghese incredula di poter venire esclusa e perseguitata per il proprio credo. In entrambi i romanzi è più o meno velatamente presente il tema dell'omosessualità e quindi del suo scandalo pericolosissimo, ferale nella società fascista. Da entrambi i romanzi sono stati tratti dei film. Il primo, diretto da Vittorio De Sica nel 1970, con una meravigliosa Dominique Sandin nel ruolo di Micol, e il secondo, diretto da Giuliano Montaldo nel 1987. E rimaniamo a Bologna, ascoltando la musica di un compositore bolognese tardo rinascimentale, quindi conterraneo di Lucio Dalla e Giorgio Bassani, Adriano Banchieri, nato Tommaso Banchieri nel 1568, monaco, musicista, compositore e poeta. Banchieri ha sviluppato la commedia armonica o madrigalesca. Nei madrigali, come nel caso di quello che ascolteremo, si raccontava una storia dialogicamente. Adriano Banchieri, concerto da cantarsi con due soprani da Nuovi pensieri ecclesiastici per voce e basso continuo, opera 35, Matelda Viola e Paola Ronchetti, soprani, Giovanni Caruso, tiorba, Gino Nappo, organo.
Oh, yeah.
E abbiamo preso un poco di respiro con queste voci bellissime, questa musica piena di grazia. Era il concerto da cantarsi con due soprani da Nuovi Pensieri Ecclesiastici per voce basso continuo opera 35 di Adriano Banchieri. E a proposito di scrittori in tempo di guerra come Bassani e Pasternak, in Spagna ai tempi della guerra civile si muoveva, o meglio non si muoveva affatto essendo un prigioniero politico, un autore come Marco Sana, pseudonimo di Fernando Macarro Castillo. Marcos e Ana sono i nomi dei genitori di Fernando. Marco Sana nasce nel 1920 e a soli 18 anni viene imprigionato e trascorre 23 anni in prigione come oppositore attivo del franchismo. Nel 1961 viene scarcerato ed esiliato a Parigi e dopo la morte di Franco nel 1976 torna in Spagna e muore a Madrid lo scorso novembre a 96 anni. Diciamo che si è impegnato a recuperare un po' del tempo che la storia gli aveva rubato. E questa storia eccezionale della sua vita l'ha raccontata nel libro Ditemi come un albero, edito da Crocetti nel 2009. E ascoltiamo da un brano di questo libro come racconta i suoi esordi poetici avvenuti in carcere. Fu in una cella di punizione che cominciai un'esitante attività creativa da adolescente. Gli amici mi passarono varie letture, introducendo nel mio fagotto dei fogli sparsi con poesie di Alberti, Neruda, Machado. Le leggevo e rileggevo mille volte. Le imparavo a memoria e le recitavo ad alta voce, colmando di ritmo e di immagini la solitudine e il silenzio della mia cella. Fu in quel clima che cominciai a scrivere o a costruire a memoria, senza neppure conoscere la carpenteria della poesia, lasciandomi guidare da una cadenza musicale che nasceva dentro di me. E ce la immaginiamo questa cella riempita dalle parole degli altri poeti e che per contagio arriva fino appunto a Marco Sana. E continua così. E un giorno, con un pacchetto clandestino, arrivò tra le altre cose un libretto che mi emozionò tanto da lasciarmi senza parole. Sulla copertina un disegno color seppia, Il prigioniero e la colomba, di Pablo Picasso. Sotto il disegno un titolo, Poesie della prigione, e sotto il nome dell'autore, Marco Sana. La prefazione era di Juan Rijano, noto poeta e comunista, esiliato in Messico. Una nascita, quindi, quasi miracolosa. Chi fa poesia conosce questo genere di miracolo, diciamo, le parole che diventano autonome, scavalcano le intenzioni e anche le timidezze, le titubanze di chi le scrive. Ma, appunto, ci vuole uno spirito grande come questo di Marco Sana. Sentiamo come reagisce alle torture e alla prigionia che ha subito. Io, come tanti compagni, ho conosciuto la perdita della libertà, ho subito la tortura, ho vissuto ai confini della morte, su di me hanno commesso i soprusi più umilianti. Avrei potuto trasformarmi in una bestia piena di odio. Invece, al contrario, la mia esperienza personale ha fatto sì che io non fossi mai capace di esercitare la violenza contro nessuno, proprio perché l'ho subita. E quindi Marco Sana ci parla di compassione, ovvero della parola chiave della poesia, ovvero della possibilità, della capacità di identificarsi nell'altro, di sentire insieme, di essere legati con l'altro dallo stesso sentimento e quindi di essere impossibilitati a fare del male, almeno volontariamente, se il male si è subito. Questa è proprio la lezione che ci dà. Avrei potuto trasformarmi in una bestia piena di odio e invece... E tra l'altro Pedro Almodovar aveva promesso a Marco Sana di fare un film su questa sua vita eccezionale di ragazzo chiuso in prigione che in prigione diventa poeta. Vedremo se manterrà questa sua promessa. E con la musica che stiamo per ascoltare rimaniamo in Spagna, nella guerra civile spagnola. Si tratta di una composizione a quattro mani in quattro movimenti, ascolteremo il terzo, probabilmente scritto da Britten. Siamo a Barcellona nel 1936 e anche Britten, tra l'altro, fu imprigionato perché si era rifiutato di partire soldato. Britten era omosessuale e antifascista. La composizione che ascolteremo, scritta con Lennox Berkeley, è una sorta di omaggio alla Catalogna in musica, perché la Catalogna era un centro di resistenza antifranchista, come il libro di George Orwell dal quale Ken Loach ha tratto Terra e Libertà, film del quale parleremo tra poco. Montjuïc è un promontorio a sud di Barcellona. E allora ecco Lament, andante moderato, Barcellona 1936, da Montjuïc Suite di Benjamin Britten e Lennox Berkeley, English Chamber Orchestra, diretta da Stuart Bedford. Thank you. E abbiamo sentito fortissima la cadenza della guerra in questo bellissimo Lament di Benjamin Britten e Lennox Berkeley. E abbiamo parlato di poesia e musica nella guerra civile spagnola e adesso parliamo di cinema. Fra gli altri ci sono due film che affrontano il conflitto spagnolo in due modi contrapposti, Terra e libertà di Ken Loach e Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro. Sono appunto due punti di vista opposti sulla guerra civile spagnola. Terra e libertà è un film del 1995 di Ken Loach, ispirato a Omaggio alla Catalogna di George Orwell, come abbiamo detto. Il film segue un gruppo di volontari sul fronte di Aragona, gente che veniva da ovunque, dalle vite più diverse, pasticcere, un marinaio, una donna delle pulizie, gente che non aveva mai preso un'arma in mano e tra i quali peraltro c'era anche mio padre, che era un metalmeccanico. Erano pieni di pidocchi, il loro rancio base era pane e fagioli. A un certo punto della guerra, purtroppo, si apre una frattura tra i volontari anarchici del PUM, Partito Operaio di Unificazione Marxista, e i comunisti stalinisti, che hanno una vera e propria organizzazione militare e nei quali i volontari anarchici non si riconoscono più. La frattura arriva addirittura alla diffamazione, all'accusa ingiusta di collaborazionismo. L'ideologia deve essere reale, a misura d'uomo, dicevano gli anarchici, e invece appunto i comunisti stalinisti erano entrati in questa organizzazione militaresca, e il film racconta la crisi del protagonista, che dapprima nella confusione, quando dice proprio la lettera, nessuno si fida più di nessuno, gli anarchici e il PUM da una parte, i comunisti dall'altra, è una follia, sceglie di credere nel partito come punto di riferimento, ma infine deluso torna a combattere nel PUM, e il film si chiude con una scena assurda dove i volontari vengono costretti a consegnare le armi a quelli che erano i loro stessi compagni, e purtroppo le cose sono andate proprio così: i rivoluzionari hanno finito per spararsi fra di loro, consegnando la vittoria a Franco. E certamente, se la guerra di Spagna fosse stata vinta, il mondo avrebbe avuto tutto un altro assetto, l'Europa sarebbe stata diversa e anche la nostra contemporaneità sarebbe diversa. Ma invece è andata così. Invece il secondo film, Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro, è un film diviso in due, tra il mondo magico di una bambina, mondo inflessibile ma giusto, un mondo dove viene reso onore al merito, al coraggio, al valore della persona, e il mondo della cosiddetta realtà degli adulti, crudele, violento e soprattutto ingiusto, un mondo dove i sentimenti sono completamente trascurati, anzi peggio, sono schiacciati e gettati via, come la radice di mandragora che la bambina ha messo sotto il letto della madre perché la madre guarisca, riuscendo a farla guarire, e che viene gettata nel fuoco dal capitano franchista. Il bello di questo film è appunto che la piccola protagonista attraversa il conflitto operando delle modifiche nel mondo reale, grazie al proprio contatto con il mondo magico, che appunto riesce a intervenire nella realtà. Tra il mondo della magia e quello della guerra c'è un collegamento profondo che passa attraverso il coraggio, le prove iniziatiche e anche il sacrificio della piccola Ofelia. È un film sulla bontà e la giustizia del mondo magico infantile, ma è anche un film sulla ribellione femminile, perché nel film viene raccontata anche la metamorfosi spirituale di una donna che trova il coraggio di ribellarsi al suo datore di lavoro, appunto il capitano franchista, crudelissimo. Il film di Del Toro non è la versione italiana della Vita è bella di Benigni e Cerami, dove il padre trasforma l'orrore del campo di concentramento nazista in un gioco a premi per far sì che il figlio non si accorga della realtà. Nel labirinto del fauno la bambina ha gli occhi aperti, lo vede quello che accade intorno, ma lo legge secondo giustizia, ovvero secondo lo sguardo limpido di una bambina sui gesti incomprensibili e crudeli degli adulti. E parlando di fauni, non poteva mancare il preludio al Pomeriggio di un fauno di Debussy, ispirato al poema di Mallarmé, Il pomeriggio di un fauno. Claude Debussy, prelude alla Prémédie d'un faun, Preludio il pomeriggio di un fauno, London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado. Ed è sempre un piacere riascoltare questo preludio alla Prémédie d'un Faun, preludio al pomeriggio di un fauno di Claude Debussy. E parlavamo appunto di scrittori in guerra nel conflitto civile spagnolo, e ascoltiamo come un poeta si rivolge ai bambini del 1938 spiegando loro la guerra, o meglio, ancora in diretta all'interno del conflitto, cosa accadrebbe se la Spagna non vincesse la sua guerra di liberazione dalla dittatura. Stiamo parlando di César Vallejo, poeta peruviano che è stato addirittura definito il più grande poeta del XX secolo in qualsiasi lingua, e anche egli vissuto il carcere nella sua terra. È arrivato in Europa nel 1923 e anche qui ha scritto di quello che vedeva nel mondo e capiva del mondo, seguendo questo suo filo di parole, di conoscenza, come fanno spesso i poeti che conoscono il mondo e imparano le cose attraverso le parole. E allora ascoltiamo da Poemi umani, pubblicato postumo nel 1939, Spagna allontana da me questo calice. Bambini del mondo, sta la madre Spagna col suo ventre in spalla, sta la nostra madre con le ferule, sta madre e maestra, croce e legno, perché vi ha dato l'altezza, vertigine e divisione e somma, bambini. È con se stessa, padri processuali. Se cadrà, dico, si fa per dire, se cadrà la Spagna rovinando dalla terra, bambini, come smetterete di crescere? Come punirà l'anno il mese? Come rimarranno in dieci i denti, in trattino il dittongo, la medaglia in pianto? Come continuerà l'agnellino legato al grande calamaio per la zampa? Come scenderete le gradinate dell'alfabeto fino alla lettera in cui nacque la pena? Abbassate la voce, vi dico. Abbassate la voce, il canto delle sillabe, il pianto della materia, il rumore minore delle piramidi e ancora quello delle tempie che camminano con due pietre. Abbassate il respiro, e se l'avambraccio cala, se le ferule suonano, se è la notte, se entra il cielo in due limbi terrestri, se c'è rumore nel suono delle porte, se tardo, se non vedete alcuno, se vi spaventano le matite spuntate, se la madre Spagna cadrà, dico, si fa per dire, uscite, bambini del mondo, andate a cercarla. Vallejo esorta i bambini a non abbattersi, se anche, come è purtroppo accaduto, la libertà dovesse essere sconfitta. Libertà che, abbiamo ascoltato, nella visione del poeta significa crescita, anche per mezzo della ferula, cioè delle bacchette con la quale appunto i maestri usavano punire un tempo i bambini. Quindi Spagna madre e maestra, dolce e severa nello stesso tempo. E forse quei bambini a cui lui si rivolgeva erano tutti i suoi contemporanei che stavano imparando questa lezione, e siamo anche noi che dalla Spagna, da cose fatte, insomma, dai suoi movimenti politici e purtroppo dalla sua sconfitta, possiamo ancora imparare una lezione di libertà e di rispetto, che sono le parole cardinali che ci riguardano sempre: libertà e rispetto.
Thank you.
E siamo rimasti in Spagna. Era l'andante, terzo movimento dal quartetto per pianoforte e archi, opera 67 di Joaquín Turina e Menuhin Festival Piano Quartet. E come abbiamo promesso, chiudiamo questa puntata con un doveroso omaggio a Lucio Dalla, del quale oggi appunto ricorre l'anniversario della nascita, avvenuta il 4 marzo del 43. Dalla cominciò con lo scrivere musica e finì per diventare cantautore, per sentire anche lui l'esigenza e il bisogno di attraversare il mondo anche con le parole. Fra la sua sterminata produzione, Ennio Speranza ha scelto per noi Piazza Grande, il famosissimo brano cantato dalla parte di chi ha scelto l'anarchia più assoluta. E in questo brano compare una frase che ci riguarda tutti: quel che sono l'ho voluto io. Quindi una presa in carico di responsabilità per come siamo, per come sta andando la nostra vita, una frase che possiamo cantare tutti in coro: quello che sono l'ho voluto io. E con questo coro ideale, Maria Grazia Calandrone vi saluta, vi dà appuntamento a domani e vi augura buon ascolto con i programmi di Radio 3, GR3 e Radio 3 Mondo. E adesso Lucio Dalla, Piazza Grande.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.